Tanto tempo fa, in Persia, c'era un re di nome Shahriyar. Fu tradito dalla sua sposa, perciò si convinse che ogni donna sulla faccia della terra fosse una traditrice. Così Shahriyar decise di sposare ogni giorno una donna della sua città e di farla uccidere la notte stessa dal suo gran visir. Arrivò il turno di Sherazad. I due si sposarono, ma la ragazza ha in mente uno stratagemma per sopravvivere al sovrano. Comincia così a raccontare delle storie, una ogni notte, mai concluse, per costringerlo a ritardare la sua esecuzione. Beh, ci vollero mille e una notte per far capire al re che era sbagliato condannare tutte le donne del regno per colpa di una sola. La saggezza di Sherazad fu premiata e la donna fu risparmiata. Ecco, forse voi conoscete qualcuna delle sue storie. Scommettiamo che le indovino. Sindbad il marinaio, Ali Baba i 40 ladroni, Aladino e la lampada magica. Vedete, a me invece è sempre interessata molto di più la storia della ragazza. Non era una schiava, ma una principessa, tanto per cominciare. Era figlia del gran visir. Ma il granduomo non ha neanche pensato, nemmeno per un istante, di opporsi al re. Non è una novità. Non lo era allora, e non lo è neanche adesso. Sherazad era una tosta, una che non si lasciava spaventare dalla follia del maschio, ma che è stata capace di renderlo mansueto con il solo uso dell'intelletto. E cosa ci ha guadagnato alla fine? Il matrimonio con un assassino violento, cattivo, incapace di ragionare. Sapete cosa avrei fatto io al re se fossi stata Sherazad la prima notte di nozze? Gli avrei tagliato la gola. Mi chiamo Malika Filali e questa è la mia storia.
Gli Ascoltabili presenta La mia storia. Donne e uomini comuni, eventi straordinari.
In piazza Jemaa el-Fna ogni giorno c'è il mercato. È il cuore di Marrakesh, la piazza più movimentata d'Africa. E qui trovano spazio tutte quelle persone non abbastanza ricche da permettersi di mantenere un chiosco nei souk e che si accontentano di posizionare la loro merce per terra o su teli bianchi immacolati da tirare su per i quattro angoli nel caso la polizia abbia voglia di fare storie. Qui si vende di tutto, dall'olio di argan ai piccoli elettrodomestici, dai prodotti in pelle ai trucchi marocchini. E poi, che mercato è se non si mangia? Tra una bancarella e l'altra le donne vendono piatti semplici cucinati la mattina stessa, come triangoli di baklava o olive piccanti, ma anche grossi carichi di babut da farcire con le verdure stufate e bicchieri di succo d'arancia e limoni. O ancora le lumache speziate, i meshui degli spiedini di agnello, oppure le tangine, il couscous e la rira, da mangiare nei grandi tavoli condivisi che riempiono la piazza quando il sole tramonta. Le madri urlano per convincere i clienti. Qui impariamo presto tante lingue. L'arabo e il francese sono quasi di pari livello, ma sappiamo l'inglese, il turco, l'italiano, soprattutto l'italiano, visto che quasi ogni famiglia ha almeno un parente che si è trasferito anni fa in Italia. Anche io ne ho uno. Mia zia Aisha vive a Milano ora. Ci sentiamo spesso, mi scrive lettere e mi manda cartoline. Le ragazze, sotto l'occhio vigile delle loro madri, colorano mani e piedi dei turisti con l'henné, stando bene attente a non toccarne mai la pelle. I ragazzini spingono i turisti a guardare gli acrobati che si esibiscono in acrobazie mozzafiato, o le scimmiette ballerine, che sanno stare erette per ore. E poi gli incantatori dei serpenti, i bambini che giocano, i fakiri, i venditori. Tutto danza e si mischia in piazza Jemaa el-Fna. E gli odori, fortissimi, di spezie, incensi e mirra, cercano di coprire l'odore di sudore, di carne avariata, di olive stantie. E allora guardi con più attenzione. Le donne vendono cibo cucinato da casa perché spesso sono povere e senza lavoro. E i triangoli di baklava hanno sulla loro superficie zuccherina cadaveri di mosche. Le figlie, così brave con henné e make-up, l'hanno imparato per nascondere i lividi dei padri o dei fratelli. Gli ammaestratori di scimmie obbligano gli animali a fare insulsi balletti e foto con i turisti, picchiandole selvaggiamente e ferendole con pungiglioni se non stanno erette. E gli incantatori dei serpenti strappano via agli animali i denti e ne cuciono le ghiandole salivari per fare in modo che non feriscano. E sparsi per la piazza, verso il tramonto, appena dopo la preghiera del muezzin, si fanno largo degli uomini che indossano la jallaba. Così ben vestiti, col loro tappetino ripiegato sulla spalla, che cercano clienti. Uno di loro è il mio titolare. A Marrakech è quasi impossibile conoscere il valore effettivo delle cose. I turisti se ne accorgono subito, appena raggiungono l'aeroporto. Immaginateli, sono appena arrivati, hanno caldo, si guardano attorno e vedono decine di uomini che si agitano, che fanno segno con le mani, che li invitano a salire sui taxi. E loro non chiedono il costo, perché sono storditi dalle parole dell'autista che, guarda caso, parla la loro lingua. Il tassista li porta a Riyadh se hanno deciso di voler fare un'esperienza 100% marocchina, o fuori dalle mura, nella Marrakech pulita, illuminata e ricca, in uno degli alberghi di lusso. I tassisti più caritatevoli, e non tutti, intascano i soldi che chiedono e poi avvisano i turisti. In Marocco si contratta sempre, non si paga mai nulla a prezzo pieno. E con nulla intendo nulla. Le cianfrusaglie dei venditori abusivi, le ciabattine fatte a mano dai mastri conciai, le borse, l'arredamento, le galline, le foto, il sesso, le persone. Tutto ha un prezzo a Marrakech. Ma di niente si conosce il valore. È la preghiera del muezzin, una delle tante che scandiscono le nostre giornate. Il muezzin canta il suo inno dall'alto della torre della Kutubia, che dà sulla piazza. Ma non pensate che tutto si ferma, che noi tiriamo fuori i tappetini dalla nostra borsetta e ci mettiamo a pregare con il volto rivolto alla Mecca. La piazza non si ferma. Io ho comprato il Kajal d'Arasha, la mia commessa preferita. Una delle poche che mi rivolge la parola, almeno. Copriti i capelli, Habibi, mi dice. Ma io li lascio sciolti. Cadono sulle spalle spesso nude, perché fa caldo e non voglio sudare. La saluto con la mano. Proseguo il mio giro. Sono una puttana. Oh, ditelo come volete. Prostituta, meretrice, cagna. Per me è indifferente. Ciò che faccio è vendere una parte, o più, del mio corpo. Non diversamente dalle mani di un muratore, dalla voce di una cantante, dei piedi di un calciatore. Ah sì, ci faccio bei quattrini. E vengo trattata tutto sommato bene. E poi ho Ahmed, che mi difende. I clienti lo sanno, possono fare quello che vogliono col mio corpo, ma non con il mio viso. È negli accordi. Lasciala nello stesso modo in cui l'hai trovata. Una volta un cliente mi ha tirato uno schiaffo sulla guancia così forte che mi ha spaccato il labbro superiore. Ahmed gliene ha date di santa ragione, al punto che non si è più fatto vedere qui, da queste parti. A Gelitz siamo 5 ragazze, di età, fisicità e etnie diverse. Hanno tutte un nome d'arte, si dice così. Per esempio, c'è Maria che si fa chiamare Blanchette. E noi le diciamo sempre: Maria, ma se sei più scura di noi, che razza di nome è Blanchette? O Abida, che si fa chiamare Radiosa e che era la mia compagna di banco in prima elementare. Beh, insomma, tutte hanno cambiato nome. Ma io no. Io sono Malika, che significa regina. Credo di meritarmelo questo nome. Sono nata il 30 luglio 1990. E il 30 luglio si festeggia la festa del trono. Lo sento mio quando cammino per strada e saluto coloro che non mi salutano. O quando mi spoglio e mi faccio spogliare. O quando mando i soldi a mia madre e alle mie sorelle. Le adoro. Raya è la più piccola di casa, ha 10 anni e è sempre sorridente. Camila invece è più introversa. Le piace leggere e stare per i fatti suoi. Oh no, non abitano più qui. Studiano lontano. Ma mi sembra di vederle ogni volta che vedo i bambini uscire da scuola. Ogni tanto mi manca, sapete, la scuola, dico. E mi mancano le mie sorelle. Ma poi... No, poi penso a cosa dovrebbero subire qui, le prese in giro dagli altri bambini, gli sguardi di disapprovazione delle maestre, le voci che circolano in continuazione. Ecco, forse è meglio. Non è sempre stato così. Mentirei se lo dicessi. All'inizio era un incubo. Piangevo tanto, speravo finissero in fretta. Mi picchiavano quando non c'era Ahmed. E mentre mi scopavano, pensavo al fatto che non sarebbe durato per sempre, che era una fase, che stavo facendo del bene alla mia famiglia. Ero il padre che mio padre non era mai stato. Non vi dico tutto questo per rattristarvi o per farvi indignare. Ciò che mi è successo, ciò che mi succede, potrebbe essere successo e potrebbe succedere in qualsiasi altra parte del mondo. Sono gli uomini ad essere cattivi. Certo, non tutti, ma secondo me la maggior parte. E purtroppo non esiste uno stato da cui provengano. Perché se esistesse, io lo bombarderei. Mio padre non mi ha mai toccata con un dito. Eppure per me è l'uomo più cattivo del mondo. Tappatevi il naso ora se siete finito il fatto, perché voglio farvi vedere dove sono nata. Le quartiers de tanneurs, i conciatori. Uomini che si guadagnano da vivere lavorando la pelle degli animali con le loro mani. La pelle viene lavata in grossi pozzi, alcuni tondi, altri rettangolari, che riempiono un'intera piazza. I mastri pellai saltano da una vasca all'altra, stanno in equilibrio su travi leggere, entrano nell'acqua e tirano, strofinano, tagliano, stendono, colorano la pelle. All by hand, on fait tu à la main, dicono se ti avvicini. No machine, no machine! E l'odore pungente ti rimane addosso e ti fa ricordare da dove vieni, anche se cerchi di andare via. Mio padre se n'è andato invece. E vai a saperlo se era perché non sopportava più l'odore, o mia madre, o noi.
Ti piace questa puntata di La mia storia? Ti invitiamo a conoscere anche le altre serie degli ascoltabili. Perché non ascolti ad esempio Hardcore Viale, una serie divertentissima tutta in romanesco? Cercala su Spotify o vai direttamente su gliascoltabili.it.
Non mi sono sempre guadagnata i soldi così. quando sei nata in una famiglia povera, a Marrakech, ma sono sicura anche in altre parti del mondo, devi iniziare presto a contribuire al bilancio familiare. Il mio primo lavoro era semplicissimo. Avevo, credo, 5 o 6 anni. Rubavo ai turisti piccole cose. Il pupazzo di una bambina, la borraccia d'acqua, le vecchie macchine fotografiche usa e getta. Li lasciavo camminare per un po', poi mi mettevo a chiamarli. «Ehi! Ehi, signore! Ha perso questo! Signora, le è caduto quest'altro!» E spesso guadagnavo qualche moneta o qualche banconota che davo a mia madre. Lei era in piazza con me. Vendeva angurie, faceva il pane e controllava che non mi spingessi mai dove non potevo vederla. Poi sono cresciuta e ho perso i lineamenti dolci e tondi da bambina. Così a 12 anni ho iniziato a fare la guida turistica. Ragazzi, era meraviglioso. Il segreto era tutto nel puntare la giusta coppia di turisti. Ah, li sceglievo sempre con cura. Li seguivo per ore. Una volta sicura del fatto che fossero innocui, mi avvicinavo e chiedevo loro: «Posso aiutarvi?» Sapete, se non siete pratici, orientarsi a Marrakech può essere un incubo. Tutte le stradine appaiono uguali a un occhio nuovo, le bancarelle identiche e gli angoli e le svolte pure. Gli italiani erano i miei preferiti. Ricordo una coppia in particolare. Venivano da Milano, avevano uno sguardo buono. Lui con gli occhi verdi, lei con gli occhi neri. E ridevano mentre continuavano a passarsi di mano in mano una cartina. Avevano attirato la mia attenzione anche perché lei aveva una collanina di perline che terminava con un ciondolo enorme e brillante, che quando muoveva la testa creava dei giochi con la luce. Non riuscivo a smettere di guardarlo. Erano nel pieno del quartiere ebraico. Sapevo dove volevano andare. Alla sinagoga. E io, Malika Filali, guida non autorizzata ma appassionatissima, conoscevo la strada migliore per portarli. Stavo sempre qualche metro avanti, guardando questa o quella bancarella. Loro mi seguivano, cauti, e io mi divertivo. Mi piaceva regalare ai miei clienti un'esperienza unica. Perciò, invece di percorrere le vie della Medina, le facevo passare per i cortili, all'interno delle case, nel retro delle botteghe. Certo, alcuni di loro si spaventavano nel ritrovarsi in grosse sale buie piene di tappeti arrotolati o nel vedere gli uomini seduti fuori dall'entrata dei cortili dei Riad. Ma loro no. Avevano occhi giganti che assorbivano tutto quello che guardavano. Dopo la visita alla sinagoga, di corsa al cimitero ebraico e poi a bere il tè alla menta e a comprare alcuni souvenir a cui i turisti non possono resistere, come il tè berbero alla farmacia o gli acher fassi o i cristalli di mentolo. E una volta finito il tour, mi avevano pagato il triplo di quello che avevo chiesto. E indovinate, la ragazza mi aveva regalato quella collanina. I soldi però non bastavano mai, specie perché se ti beccano i poliziotti c'è la prigione. Poi ho conosciuto Ahmed e il resto lo potete immaginare. Anche lui a modo suo ne ha fatta di carriera, da quando mi vendeva per poche centinaia di dirham ai marocchini annoiati. Passava le giornate alla ricerca di potenziali clienti, vestito di tutto punto, nella riservatezza più totale. No, niente alberghi o motel. Si affittano camere a ore. Oggi sono loro a venire da noi, a Gelitz, di notte, di giorno, di sabato e di domenica. Negli anni ho avuto clienti pakistani, egiziani, europei. Molti di loro vogliono che mi vesta con abiti tradizionali, principeschi. Ma spesso non sanno di cosa parlano. Non vogliono i nostri caftani. Vogliono pantaloni trasparenti e reggiseni brillanti. Veli in testa, pance nude. La maggior parte dei miei clienti però è araba. E ci credo. Giorno dopo giorno c'è un nuovo divieto, una nuova assurdità. Lì è vietato fumare, vietato bere, vietata la prostituzione, vietato tutto. Peccato però che la maggior parte dei divieti sono rivolti alle donne. Chi l'avrebbe mai detto? Che siano arabi, pakistani, egiziani o europei, noi sappiamo cosa vogliono e glielo diamo. Il nostro prezzo viene contrattato, ovviamente. Ve l'avevo detto, no? Che qui si contratta tutto. È con Ahmed che si decide la cifra. Il tempo, la performance. È arrivato Ahmed, un nuovo cliente, giovane, fresco, timido, mi dice. Uno di quelli su cui non dobbiamo risparmiarci. Odio quando è così. Uno su cui non bisogna risparmiarsi significa 9 volte su 10. Una manica di botte. Oppure uno con qualche perversione strana. Come quello che voleva che io lo strangolassi mentre lo facevamo. Oppure... beh, non fatemelo dire che è meglio, va? Capirete quindi la mia sorpresa quando si è presentato un ragazzetto senza un filo di barba, vestito all'occidentale, che chiede permesso prima di entrare. Assalamu alaikum, mi dice. Wa alaikum assalam, rispondo. Si chiama Abdallah bin Afif e mi ha portato dei fiori. O meglio, me li ha dati senza guardarmi. Ha gli occhi fissi sui piedi. Li metto sul comodino così come me li ha dati. Prendo la sua mano e la metto sul mio fianco. Per un secondo alza lo sguardo, ma poi torna a fissare il vuoto. Sarà per inesperienza? O è un invertito? Posso fare io se vuoi, gli propongo. Lui pare rilassarsi. Mentre lo spoglio. Mentre mi spoglio. Mentre gli salgo sopra e comincio a muovermi. Non lo guardo. Non mi guarda. Si riveste velocemente e se ne va. Rimango quindi sorpresa quando Ahmed mi dice che Abdallah ha già pagato parecchi incontri con me. Uno al mese per i prossimi 6 mesi. Poi diventano 2 o 3 incontri, a seconda di quanto tempo trascorre in Marocco. Mi ha portato un vaso. Un passo avanti, non trovate? A ogni incontro mi porta un fiore, o un gioiello, o un dolce da mangiare assieme. E mi racconta della sua casa, della sua infanzia, delle sue passioni. Mi parla di sua madre che dipinge quadri magnifici, paesaggi arabi, scene tratte da libri famosi, donne e bambini. È brava tua madre, dovrebbe esporre le sue opere da qualche parte. E lui ride. Suo padre, Youssef, non lo permetterebbe mai. È un imprenditore di successo, molto rigido e integralista. Vorrei chiedergli quale padre rigido e integralista manda il figlio a puttane nella nazione in cui è la prostituzione a salvare l'economia. Ma mi trattengo. Fumiamo sigarette. Ogni tanto il kif, che se non lo conoscete è una droga abbastanza leggera a base di hashish. Mi parla della Mecca, della Kaaba e della grande moschea, con tutti i fedeli che si ritrovano a pregare insieme. Mi parla della Jeddah, della Lawi Souk e di tanti posti che non posso immaginare. Ti ci vorrei portare una volta, se me lo permetterai. Mi dice proprio così. E... beh... a me viene da sorridere ancora un po'. Comincia a chiedermi di me poco alla volta. Chiede scusa. Chiede il permesso di farmi domande. Vuole sapere tutto. E a questo non sono abituata. Qual è il tuo piatto preferito? Qual è il tuo colore preferito? Se l'inferno fosse diverso per ognuno di noi, come sarebbe il tuo? E così via. Una montagna di domande. E io rispondo. Di solito non devo fargliele io, perché è un chiacchierone e passa un gran tempo a parlare e a raccontare. E a me piace tantissimo sentirlo parlare. Abbiamo la stessa età, eppure a guardarlo mi sembra così giovane. O forse sono io che mi sento vecchia, vecchissima. Come se avessi già visto tutto, fatto tutto, sperato e pregato quanto ho potuto, affinché qualcosa potesse cambiare. I mesi passano. Il vaso è sempre pieno di fiori. Sostituisco i vecchi con quelli nuovi. Mi scopro ad attendere l'arrivo di Abdallah. I miei appuntamenti con altri clienti vengono cancellati. E Ahmed mi dice che Abdallah ha comprato il mio tempo, anche quando è in Arabia. Ha preso a chiamarmi e io ho preso a rispondergli. Chiacchieriamo a lungo. Ci raccontiamo le nostre giornate. Aspettiamo i giorni che ci separano. Pensate che sia patetico? Ho 23 anni. Fatemi abbassare la guardia per una volta. Mi propone di uscire a cena. Mi chiede di vedere la città con me. E io torno una ragazzina felice. E cominciamo il tour, che ho fatto mille volte. Ma oggi sono turista e guida insieme. Andiamo ai giardini Majorelle, alla Maison de la Photographie, alle tombe saadiane, al Palazzo El Badi. Ci sono piazze da visitare, giardini da fotografare, quartieri da scoprire, odori da disgustare. E lui mi tiene la mano per strada, mangia dalle mie dita e cerca un fratti per strapparmi un bacio. A San Valentino, mentre beviamo il tè nel deserto a Chefchaouen, mi dice: «Vieni via con me». È il 14 febbraio 2014. Ho quasi 24 anni e la mia vita sta per cambiare, per sempre.
E ora veniamo alle notizie dall'estero. Un altro passo indietro per l'Arabia Saudita. Alle leggi assurde che riguardano questo paese, da poche ore se ne è aggiunta un'altra. Saranno vietati, perché offensivi e blasfemi, 50 nomi maschili e femminili. Il Ministero degli Interni saudita ha redatto una lista ufficiale. Saranno considerati illegali quindi Malak, Abdul, Binyamin, Aram, Alice, Rital, Malek e la sua variante femminile Malika. Quindi la situazione
non ascolto più.
Sempre più complicata.
Non sono spaventata o triste, quanto divertita. Che razza di stato vieta dei nomi? Non vedo l'ora che arrivi Abdullah per parlarne con lui e riderci su. Comincia a parlare. È un turbine di parole. Dice che ha parlato di me a suo padre, Youssef. Dice che hanno litigato, ma che lui non si lascerà sovrastare da lui. E alla fine accetterà la situazione, che non sarà difficile, basterà per un po' tenere un profilo basso. E io sono stordita dalle sue parole. È un fiume in piena. Dice cose che non capisco. Nomina a suo padre. Parla di cambiare nome. Comincia ad agitarsi. E allora mi agito anch'io. Dice che suo padre non accetterebbe mai che sposi una puttana, per di più con questo nome. E poi mi dice: ma Ahmed conosce uno. E poi: sul tavolo ci sono i tuoi nuovi documenti. Ho pensato di chiamarti Fatima Latif. Non lo ascolto più. Cerco di razionalizzare, di giustificarlo. Sono una puttana, come avrebbe dovuto chiamarmi. Ma dentro sento un fuoco che non si può placare e che sono costretta a far uscire dalla mia bocca. E dimmi, Abdallah, qual è il nome per uno che va con le puttane? Litighiamo. Lui urla, io urlo. Non era mai successo prima. E ancora giù frasi violente, accuse, rabbia. Mi dice che potrebbe avere qualsiasi donna in Arabia, ma che per qualche motivo vuole me, solo me. E io non so niente perché i giornali sono di parte, traslano le notizie come vogliono loro. È tutto un complotto contro l'Arabia Saudita, a quanto pare. Ma io non ci sto. io non mi farò comandare. Non metterò il velo, quelle tristi tonache nere, e di certo non rinuncerò al mio nome. Mi senti, Abdallah? Non mi chiuderai in casa. Non diventerò come tua madre. Abdallah ha le mani ancora sulla mia gola quando mi rendo conto di cosa è appena successo. Il vaso è a terra, frantumato. I fiori sono calpestati. Le perline della mia collana sono ovunque. Si butta per terra. Si attacca alla mia gonna come fanno quei bambini capricciosi che vogliono un dolcetto al mercato, ma la madre glielo nega. Vattene! Vattene! Gli dico. Ma lui non se ne va. Allora cerco di scrollarmelo di dosso, ma la sua mano continua a stringere la mia coscia. Ha la faccia rossa, piena di lacrime. Te ne devi andare! Gli urlo, ma lui stringe ancora più forte. Resta con un pezzo della mia gonna attaccata alla mano. La mia coscia al segno delle sue unghie. Ho paura. Le sue mani non sono più le mani gentili che conoscevo. Non riesco a togliermelo di dosso finché mi spinge e io scivolo per terra. Un coccio di vaso mi taglia l'avambraccio. Comincio a sanguinare. Vorrei urlare, ma mi blocca il respiro con la mano. Non ho altre armi se non i miei denti. Allora lo mordo e dalla sua bocca cominciano a uscire insulti. Puttana! Sciarmuta! Le sue mani si spostano sulla mia gola. Non ho il tempo di riflettere. Il coccio appuntito a portata di mano. Sto aspettando di imbarcarmi. Raggiungerò Milano. Ce la farò. Ho i documenti, ho tutto. Raggiungerò mia zia. Vedrò finalmente i posti che mi mostrava in cartolina. So che sta bene in Italia. In Italia stanno tutti bene. C'è lavoro. E gli italiani sono il popolo più accogliente di tutti. Ah, poi andrò a trovare quella coppia. Com'è che si chiamavano? Francesco e Maria, forse. Beh, dai, si ricorderanno di me. È passato poco tempo. La lingua la conosco. Andrà tutto bene. Alla fine a Milano ci sono arrivata. Fa un freddo assurdo. Il lavoro c'è, è vero, ma pagano poco e gli affitti sono troppo alti. Sto da mia zia, che però abita con altre 10 persone in un palazzone che non sta proprio a Milano. Francesco e Maria. Ah, a sapere i loro cognomi. Li ho anche cercati su Facebook, ma non li ho trovati. Ah, ma non demordo. Li troverò. Saranno gentili con me. Così come sono stata gentile io con loro. Di questo ne sono sicura. Qui si può lavorare in macchina. In mezzo alla strada. O negli alberghi e nei motel. Non fanno troppe domande. Nessuno fa troppe domande. Maurizio dice che sono la migliore, che sono bellissima e che da qui a poco mi porterà da clienti di tutt'altro rango. Basta con questi poveracci. Io continuo a portare i soldi a casa, alle mie sorelle. Ma non sarà per sempre. Ve l'ho detto. Come Sherazade, io non ci finisco. Sono Malika Filali. Sono Fatima Latif. Chiamatemi come volete. E questa è la mia storia.
La mia storia è una serie originale degli Ascoltabili a cura di Giacomo Zito. Questa puntata è stata scritta da Martina Marasco. Editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Leverini. Prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani. I personaggi di questa storia sono frutto della fantasia degli autori. Ogni riferimento a persone o cose realmente esistenti è puramente casuale. tutti i diritti riservati per gli ascoltabili.